San Massimiliano. Il quarto voto è il voto mariano. Articolo di padre Alessandro Maria Apollonio pubblicato in Miscellanea Colbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità colbiana, Casa Mariana Editrice. Terza parte. In che modo Maria vive in noi? San Paolo, dopo aver detto «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me», ci spiega il modo in cui Cristo vive in noi. «Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio». Lo stesso dicasi per analogia della Vergine Madre. Ma la fede viva è grazia che ci fa diventare partecipi della natura divina. Ora, la natura divina è amore, Deus caritas est. Quindi l'amore di Dio che in paradiso è tutto in tutti, è la vita di Maria e ciò di cui Maria vive. Come noi viviamo dell'aria che respiriamo, del pane che mangiamo e dell'acqua che beviamo, così Maria vive dell'amore di Dio. In questo senso è davvero il suo tutto. Non desidera null'altro, né ha bisogno di null'altro. E tutti noi, che non siamo Dio, siamo amati da Maria in Dio, per Dio, con Dio. L'amore di Dio che Cristo e Maria ci comunicano li rende presenti a noi e noi a loro, perché l'amore di Dio ci eleva in Dio, dove vivono gloriosi Cristo e Maria. Per analogia, valgono per la Vergine le parole che Pio XII ha riferite a Cristo. Si vede chiaramente, venerabili fratelli, perché l'Apostolo tanto frequentemente scriva che Cristo è con noi e noi in Cristo. Cristo, come sufficientemente abbiamo detto, è in noi per il suo Spirito che ci comunica e per mezzo del quale Egli talmente agisce in noi da doversi dire che qualsiasi cosa divina si operi nello Spirito Santo in noi viene operata anche da Cristo. Questa presenza di Maria nell'anima può essere definita pneumatica perché la comunicazione dell'amore divino ad extra è attribuita all'operazione dello Spirito Santo, che è amore divino ad intra. La sposa dello Spirito Santo coopera con lui in questa generazione di vita soprannaturale. Dire che Maria vive in noi e più precisamente dire che Maria ci partecipa il suo amor di Dio, il quale porta con sé tutti gli altri doni. Non ha altro da offrirci? Ogni altra cosa al suo confronto sarebbe considerata un nulla. Approfondiamo il mistero con l'aiuto delle categorie scolastiche, secondo le quali la partecipazione può essere di quattro tipi. Primo, virtuale. Come la causa efficiente contiene il suo effetto, ossia come l'artista contiene l'opera. Secondo, formale virtuale, come il seme contiene la pianta che è capace di produrre. Terzo, formale analogica, come le perfezioni divine infinite contengono le loro imitazioni finite. Quarto, formale analogica virtuale, è una fusione dei tre modi precedenti. Come Dio comunica il suo amore, che è la sua vita, alla creatura, rendendola simile a sé. Ora, la Madonna è causa strumentale, morale e fisica di questa partecipazione. I termini saranno chiariti progressivamente. La Santissima Trinità la rende presente all'anima perché attraverso la presenza di Maria sia comunicata all'anima la grazia santificante, ossia la carità divina. La sola presenza non è comunicazione, ma la comunicazione implica necessariamente la presenza, perché la causa deve essere presente al suo effetto. Così il modo della comunicazione diventa per estensione anche il modo della presenza. In quanto causa strumentale della grazia, dunque, la presenza di Maria nell'anima è detta virtuale. In quanto nostra madre nell'ordine della grazia, Maria è presente in modo formale virtuale all'anima, perché non solo le comunica la grazia, ma la conosce e la ama, e la conforma a sé e a Cristo. È infine presente in modo analogico, perché lei possiede in grado sommo la grazia e le perfezioni naturali e soprannaturali che in misura inferiore sono, per sua mediazione, partecipate agli uomini. La presenza di Maria nell'anima santificata può dirsi dunque virtuale, formale, analogica. Dice giustamente padre Ragazzini: non si tratta certo di presenza materiale e corporale di Maria, quale era possibile durante la sua vita terrena. Il corpo glorioso di Maria non ha la proprietà della plurilocazione. Perciò con la sua persona non può essere presente corporalmente se non nel luogo occupato dal suo corpo, che forma parte della sua personalità umana. Aggiungiamo con il beato Don Scotto che la plurilocazione non rientra nelle possibilità ordinarie del corpo glorificato, ma la si ammette in casi straordinari concessi di volta in volta dall'onnipotenza divina. Così è nel caso delle apparizioni corporali della Madonna. Ordinariamente, dunque, Maria è corporalmente in cielo, ma si rende presente alle anime per cooperare con Dio nell'infusione della grazia santificante. Cosicché la grazia è opera della Santissima Trinità come causa principale e opera della Madre come causa secondaria. Iddio, in forza della sua ubiquità e della sua eternità, può produrre qualunque effetto in qualunque luogo e in qualunque tempo, sia servendosi di uno strumento, sia senza strumento. Iddio, inoltre, se gli piace, può servirsi di qualsiasi atto immanente, sia dell'intelletto sia della volontà di una creatura, per produrre un effetto in qualunque luogo. E così è piaciuto a Dio servirsi degli atti umani glorificati di Maria per infondere la grazia nelle creature. Sono atti di conoscenza e di amore verso tutti gli uomini, di cui ella è diventata madre nel dolore della sua corredenzione. L'onnipotenza divina non viene coartata dai limiti dello strumento che egli assume, né viene ridotta ai limiti del medesimo. Al contrario, lo strumento stesso da Dio assunto, Cristo uomo e la sua Vergine Madre, viene sopraelevato nella sua virtù per produrre un effetto superiore alla natura dello strumento. È necessario rivolgere gli occhi non già ai limiti di luogo e di tempo propri dello strumento, ma all'infinita potenza di Dio, causa principale. Nella visione beatifica, infatti, Cristo e Maria vedono tutte le necessità sia di tutta la Chiesa, sia dei singoli membri della medesima. E per essi, come nei giorni nei quali erano qui sulla terra, Cristo e Maria si rivolgono al Padre, pregano. Iddio poi eleva questa preghiera di Cristo e di Maria affinché sia strumento della sua onnipotenza, la quale con la sua ubiquità penetra l'intimo essere di tutte le cose. La virtù dunque di Dio passa, come attraverso uno strumento, per l'anima di Cristo e di Maria, e così la loro umanità diventa lo strumento fisico di tutti e i singoli i benefici di Dio, di modo che tutti gli atti di ciascun membro del mistico corpo di Cristo procedano da Cristo e da Maria. Gli atti meritori e soddisfatori del Redentore e della Corredentrice sono veramente delle entità fisiche, non solo morali. L'effetto, tuttavia, dei loro meriti e soddisfazioni, ossia la grazia, è un'entità morale, e tale rimane finché non vi sia un soggetto dal quale sia sostenuta. Quando è pagato il prezzo della redenzione per opera del merito e della soddisfazione, la grazia comincia ad esistere non nella sua realtà fisica, ma solo morale. Vale a dire che esiste solo nel suo valore davanti a Dio, ossia esiste nella sua reale accettazione da parte di Dio. Per opera dell'applicazione della grazia, ossia della sua formazione dalla potenza obbedienziale dell'anima, dunque, la grazia passa dallo stato di entità morale allo stato di entità fisica, ossia diventa una qualità fisica, ossia un accidente soprannaturale dell'anima. Dottrina teologica sulla natura della mediazione della grazia. Continuiamo a seguire la trattazione di Padre Ruschini. Benché Dio con un suo unico atto di volontà possa conferire al genere umano e ai singoli uomini la vita soprannaturale della grazia, per il suo sapientissimo consiglio volle tuttavia compiere tale operazione servendosi del concorso di molteplici cause subordinate e ordinate tra loro, agenti ciascuna secondo il proprio modo. L'ordine è dunque il seguente. Primo, la Santissima Trinità, causa principale della grazia, sua origine e fonte di salvezza. Secondo, la Sacratissima Umanità assunta dal Verbo, strumento congiunto al Verbo in persona. Terzo, la Beata Vergine Maria, mediatrice materna della grazia, strumento unito al Verbo per la maternità e sponsalità. Quarto, sacramenti della nuova legge, strumenti separati della grazia. Queste quattro cause agiscono simultaneamente nella produzione della grazia, che è vita soprannaturale nelle anime, un po' come lo scultore che si serve di martello e scalpello per scolpire la statua. Di questa strumentalità accenna anche Pio XII. La Beata Vergine Maria ha avuto anche una partecipazione di quell'influsso con cui il Figlio e Redentore nostro giustamente si dice che regna sulla mente e sulla volontà degli uomini. Se infatti il Verbo compie miracoli e infonde la grazia per mezzo dell'umanità di Cristo, perché non potrebbe usare dell'ufficio e delle opere della Santissima Sua Madre per comunicarci i frutti della redenzione? Si tratta, secondo la scuola tomista, di causalità fisico-strumentale, che può ben essere armonizzata con la dottrina della causalità morale, ossia di impetrazione, insegnata dai francescani, perché sia l'una che l'altra escludono la necessità di un contatto corporeo tra la mediatrice e il soggetto recettivo. Così padre Ruschini spiega codesta teoria. Tutta l'azione della causa principale, Dio, passa attraverso l'azione di Maria, ossia della causa strumentale, ossia passa tutta attraverso gli atti di intelletto e volontà di Maria, così che tali operazioni di Maria attingano, come causa strumentale subordinata, la stessa produzione della grazia nell'anima. L'azione strumentale della Madre di Dio nella distribuzione della grazia modifica in certo senso la stessa azione divina, poiché comunica all'anima, in grazia, una forma mariana o materna, che in qualche modo si compone con quella propriamente cristiana che deriva dall'umanità di Cristo. Il Vangelo ci mostra con evidenza che la causa fisico-strumentale efficace della grazia è la volontà umana di Cristo, non tanto il contatto diretto con il suo corpo. Infatti, egli guariva anche a distanza spaziale, senza contatto corporeo, come è accaduto per il figlio del centurione. Altre volte la sua parola perdonava i peccati, ma non guariva il corpo. Così accadde nel caso del paralitico, al quale Cristo dapprima perdonò solo i peccati, poi lo guarì fisicamente, senza toccarlo, con un atto di volontà espressa dalle parole, come segno per i farisei increduli. D'altra parte, Giuda ha toccato corporalmente Cristo con un bacio e non si è convertito. Anche la folla lo toccava e non tutti guarivano. Fu guarita solo l'emorroissa. Si potrebbe obiettare che Gesù poi chiede: chi mi ha toccato? Se non sapeva, nemmeno voleva. Dunque qui non è stata la volontà di Gesù, ma il semplice contatto fisico a compiere il miracolo. E invece diciamo che anche qui c'è stata la volontà di Cristo a operare quel miracolo. Egli disse: chi mi ha toccato? Non perché ignorasse chi fosse la miracolata, ma perché voleva che ella si distinguesse dalla folla per glorificare Dio. Infatti, egli la cercava nella folla, come se volesse vedere con gli occhi del corpo colei che già conosceva, con gli occhi spirituali dell'anima. In altri casi, la volontà umana di Cristo opera miracoli attraverso il contatto corporale delle sue mani, le quali sono strumento corporeo, subordinato alla volontà umana che è strumento fisico. Qui per strumento fisico non si intende strumento corporale, ma principio intrinseco della natura che agisce in subordine alla causa principale. In modo simile alle mani di Cristo agiscono i sacramenti della Chiesa, come prolungamenti dell'umanità di Cristo, dipendenti dalla sua umana volontà. Anche in questo caso, tuttavia, Deus virtutem suam sacramentis non alligavit, e per vie misteriose la sua grazia può raggiungere ogni uomo. Le vie sono misteriose perché invisibili, ma sempre all'interno della mediazione di Cristo, di Maria, della Chiesa, la cui mediazione culmina nella celebrazione del santo sacrificio dell'altare. Si può dunque lecitamente dedurre che la mediazione di Maria, mentre è fisicamente necessaria per necessità di conseguenza all'infusione della grazia, è altrettanto necessaria la sua presenza nell'anima santificata, ma tale presenza non è necessariamente per contatto corporale, come non è stato necessario il contatto corporale di Cristo col figlio del centurione miracolosamente guarita. Tuttavia, anche nel caso ordinario, come abbiamo visto, vi è una presenza fisico-virtuale, formale e analogica della madre, senza necessariamente ammettere la sua presenza per contatto corporale, perché Maria vive in Dio. Vivere in Dio significa che Maria vive della vita divina, per la quale Dio è il suo tutto, e non necessita più di null'altro. Se Dio è dunque, egli può rendere presente ovunque Maria, la quale non è attualmente dovunque come Dio, ma potenzialmente può rendersi presente ovunque Dio vuole che ella si manifesti e operi. Normalmente non è necessario moltiplicare le presenze corporali di Maria quanto sono moltiplicati i suoi figli, ma la molteplicità dei figli, assunti per grazia alla vita divina, trovano la loro unità in Maria nella misura in cui la grazia li eleva verso di lei e in lei verso Dio. La molteplicità sta negli atti di conoscenza e di amore con i quali Maria intercede per tutti. L'unità sta nel fatto che non è tanto Maria a scendere dal cielo per stare con noi sulla terra, ma siamo noi terrestri a salire in cielo per virtù della grazia, dove possiamo godere della presenza di Maria. La nostra anima è già in paradiso quando vive in grazia. È in paradiso con il suo apice anche quando il corpo fatica e soffre immerso ancora nel barbaglio della promiscuità terrestre. Eppure questo contatto di grazia con il paradiso può crescere fino al punto da assorbire le facoltà dell'anima e del corpo in una contemplazione talmente elevata da costituire un'esperienza anticipata del paradiso, dove vive Maria, nella sua radiosa bellezza. Se Dio è il centro cui convergono tutti gli uomini, tutti gli uomini si trovano riuniti fra loro nella misura in cui si uniscono a Dio, come i raggi che partono dalla circonferenza e si trovano tanto più uniti quanto più si allontanano da essa verso il centro. Il caso emblematico della mediazione fisico-strumentale di Maria è la santificazione del Battista, quando il saluto di Maria è giunto agli orecchi di Santa Elisabetta. Tuttavia, anche qui si vede che non è necessario il contatto corporale. La presenza di Maria nell'anima, dunque, non è corporale per contatto quantitativo, ossia delle superfici corporee, ma è una presenza per contatto della sua potenza operativa, ossia l'atto di conoscenza ed amore che modifica l'operazione di Dio ad extra, nel modo sopra descritto. L'operazione di Dio ad extra è per sua stessa volontà una cooperazione con la volontà di Maria, secondo il principio della causalità principale, Dio, è strumentale, Maria. Dio, in altre parole, vuole dispiegare la sua onnipotenza secondo la misura che lui stesso si è dato in Maria. Maria, da parte sua, è perfettamente conforme a Dio, ma aggiunge, per volontà di Dio, quella sensibilità e delicatezza materna che lei stessa ha ricevuto da Dio, ma che non è Dio. Condizioni di possibilità del voto mariano. A proposito di libertà, essa è la condizione metafisica di ogni voto, anche del voto mariano. Infatti, il voto mariano si configura come un mezzo efficace e straordinario per raggiungere la santificazione nel modo più perfetto, rapido, sicuro. Esso tende, in altre parole, ad assimilare la nostra volontà, fallibile per natura, alla volontà dell'Immacolata, che è infallibile per grazia, la quale è, a sua volta, partecipazione alla volontà di Cristo, che è infallibile per unione ipostatica alla natura divina. La grazia eleva e sostiene la volontà a compiere il proprio atto di amore verso la verità soprannaturale, che non è per sé evidente. Nella Chiesa peregrinante i mezzi della grazia sono i sacramenti e la predicazione della legge di Dio. Accanto a questi mezzi necessari ve ne sono altri che sono necessari relativamente, in quanto ordinati alla perseveranza e alla massima fruttuosità dei primi. Tra questi mezzi, il più efficace dal punto di vista morale è il voto, che crea un'obbligazione speciale del fedele verso Dio, ma in certo senso anche di Dio verso il fedele, a conferirgli la grazia speciale per adempiere a quel voto. Dal punto di vista del contenuto teologico del voto, l'oggetto più efficace è la devozione alla Madonna, la cui forma più perfetta è la consacrazione a lei. Nel voto mariano si compongono il primato dell'obbligo morale con il primato dell'oggetto teologico. La consacrazione all'Immacolata vissuta come impegno esistenziale totalizzante. In altro luogo si svilupperà il tema della libertà obbligazione morale secondo la dottrina scotista. Per il momento basti un pronunciamento di Innocenzo XI, che nel 1682 condanna la proposizione quietista di Miguel de Molinos, il quale diceva: «I voti in ordine a qualcosa da fare sono un impedimento per la perfezione». In termini positivi, il voto è considerato come un aiuto per il conseguimento della perfezione cristiana. La perfezione cristiana, però, è anche perfezione della libertà dell'uomo, quindi il voto perfeziona e non diminuisce la vera libertà dell'uomo. Lo stesso pontefice, inoltre, contro l'atteggiamento protestantico del Solus Christus, condanna anche la proposizione secondo cui nessuna creatura, nemmeno la Beata Vergine Maria o i Santi, debbono soffermarsi nel nostro cuore, Solo Dio infatti vuole occuparlo e possederlo. In termini positivi, anche la Vergine Maria può occupare il nostro cuore e possederlo, perché ciò non si oppone, ma favorisce la presenza e il possesso da parte di Dio. Il canone traduce in termini psicologici e soggettivi la dottrina della mediazione di Maria e dei Santi, la quale ha valore ontologico e oggettivo. Conferma l'intuizione di San Massimiliano circa il diventare proprietà dell'Immacolata, suo possesso, sue cose, intuizioni che sono confluite in forma canonica e istituzionale nel voto mariano. Ecco alcune ardite espressioni di San Massimiliano che trovano giustificazione nel canone sopra citato. Sappiamo degli ossessi indemoniati per i quali il diavolo pensava, parlava e agiva. Noi vogliamo essere così e più ancora illimitatamente ossessi da lei, che lei stessa pensi, parli, agisca per mezzo di noi altri. Vogliamo essere fino a quel punto dell'Immacolata che non soltanto non rimanga più niente in noi che non sia di lei, ma che diventiamo quasi annientati in essa, cambiati in essa, transustanziati in lei, che rimanga lei stessa. Non si tratta di esagerazione, ma di linguaggio teologico mistico, che rivela la sua assoluta cattolicità quando precisa subito dopo che siamo così di lei come lei è di Dio. Si tratta dunque di un amore e di un'appartenenza relativa che per sua natura tende al fine ultimo che è Dio. L'annientamento e la transustanziazione in lei devono essere intesi alla luce del quasi anteposto, il quale indica che siamo in presenza di linguaggio analogico proporzionale, non semplicemente univoco, tuttavia con fondamento in re. Conclusione. Il voto mariano è sintesi di teologia, morale, spiritualità, diritto. Va studiato con metodo interdisciplinare. Eppure, in concreto, esso è l'atto più semplice e spontaneo, come l'atto di amore di un figlio verso la più santa delle madri. È un mezzo di grazia che tende ad assimilare la nostra volontà alla volontà dell'Immacolata, da cui deriva la nostra indefettibile adesione a Dio. Il linguaggio mistico teologico dei santi che parlano della nostra vita in Maria, cui tende il voto mariano per natura sua, va inteso nel senso del «se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio». In Maria, Madre Universale, tutti sono chiamati a rinascere dall'alto per diventare con Cristo una sola persona mistica. Concludiamo con un'ultima metafora, meno stringente ma più vicina al mondo dell'evangelizzazione mass mediatica, di cui San Massimiliano fu profeta e precursore. Il cuore della Madonna è come l'antenna della grazia di Dio, che emana le onde benefiche dell'amore di Dio a riscaldare il cuore degli uomini. Il voto mariano ci sintonizza sulla sua lunghezza d'onda. Avete ascoltato San Massimiliano, il quarto voto e il voto mariano. Articolo di padre Alessandro Maria Pollonio, pubblicato in Miscellanea Colbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità colbiana. Terza e ultima parte.